Iniziamo ora la trattazione dell'ultimo argomento teorico oggetto delle nostre lezioni. In particolare andiamo alla slide numero 90 proposta da Hennessy e Patterson e qui vediamo che l'argomento riguarda la rappresentazione in virgola mobile. Allora, oltre ai numeri interi, con segno e senza segno, nei linguaggi di programmazione bisogna poter gestire anche i numeri che abbiano una parte frazionaria, e quindi in particolare i numeri reali. Sono riportati, nella trasparenza alcuni numeri, ad esempio il primo numero proposto, 3,14, 16, eccetera, e il valore di pi greco. Potremmo rappresentare il valore di epsilon. Abbiamo comunque l'esigenza di rappresentare numeri che siano particolarmente piccoli, quindi del tipo 0,0000 e così via, o numeri particolarmente o ragionevolmente grandi, come quello proposto 3,15576 per 10 alla 9. Tenete presente che l'ultimo numero proposto è un numero che, lavorando con 32 bit, in una rappresentazione che permetta di avere numeri positivi e negativi, non è rappresentabile perché è troppo grande e supera il massimo dei numeri rappresentabili in complemento 2. Per far fronte a questo problema si usa spesso quella che si chiama notazione scientifica. La notazione scientifica, indicata anche come notazione esponenziale, è un modo piuttosto conciso per esprimere numeri reali con molte cifre, che altrimenti sarebbe poco conveniente rappresentare in notazione decimale, o addirittura sarebbe impossibile rappresentare in notazione binaria quando il numero di cifre a disposizione è limitato, come accade in qualunque processore. Per ottenere questo risultato, quindi questa rappresentazione, si utilizzano potenze intere della base utilizzata per la notazione posizionale in uso. E quindi, usando la notazione scientifica, ad esempio, tutti i numeri in base 10 potrebbero essere rappresentati nella forma m per 10 elevato ad n, cioè a dire m volte 10 elevato alla potenza di n, dove l'esponente n è un numero intero che può essere ovviamente positivo, negativo, ma anche uguale a 0. Il coefficiente m è un qualsiasi numero reale. L'esponente viene chiamato ordine di grandezza e il coefficiente m viene chiamato mantissa. Nella notazione normalizzata, l'esponente n è scelto in modo tale che il valore assoluto di m rimanga nell'intervallo tra 1 e 10, tra 1 e la base considerata. Quindi 1 minore o uguale di m, in valore assoluto, minore di 10. Quindi vuol dire che abbiamo solo cifre significative. L'aritmetica dei calcolatori che supporta questi numeri viene detta virgola mobile. La virgola mobile deve essere standardizzata, quindi bisogna definire in maniera condivisa quanti bit dedicare alle varie parti di cui si compongono i numeri. Ovviamente rappresentare un numero vuol dire aver bisogno di tre entità: il segno, l'esponente e la mantissa, sottintendendo la formula che vedete nella trasparenza, meno 1 elevato al segno, per quello che viene indicato come significante, le cifre significative, per la base elevata all'esponente. Quindi definire una rappresentazione in virgola mobile vuol dire trovare un compromesso tra la dimensione della mantissa e la dimensione dell'esponente. Dal momento che, essendo la dimensione della parola fissa, avendo a disposizione un certo numero di bit, se ne aggiungiamo uno a una parte, lo si deve togliere dall'altra. E quindi questo compromesso si riflette sull'accuratezza della rappresentazione e sulla dimensione dell'intervallo dei numeri rappresentabili. Come ci suggerisce la formula, se si aumenta la dimensione della mantissa, si attribuiscono più cifre al valore numerico e quindi si migliora la sua accuratezza. Viceversa, se si aumenta la dimensione dell'esponente, si aumenta l'intervallo dei numeri rappresentabili. Quindi possiamo rappresentare i numeri positivi o negativi, più grandi in valore assoluto. Lo standard che viene utilizzato dal professore MIPS si si chiama standard IEC 54, uno standard definito da questa associazione che si chiama IEEE, Institute for Electric and Electronic Engineering, la quale è intervenuta per stabilire delle regole di rappresentazione a cui di fatto tutti i processori si sono adeguati dal momento della sua proposta. Come appena detto, bisogna trovare un compromesso tra la dimensione della mantissa e la dimensione dell'esponente. Quindi, come già avevamo detto nelle prime lezioni, un buon progetto richiede di adottare dei buoni compromessi. I numeri in virgola mobile sono normalmente dei multipli della dimensione della parola e quindi non ci stupirà di scoprire che in questo processore si adotterà la singola precisione, che utilizza 32 bit, che è la dimensione delle parole, dei registri presenti nel processore, oppure la doppia precisione, che dedicherà due parole alla rappresentazione di un numero. Quindi in singola precisione noi avremo un bit per il segno, 1 negativo, 0 positivo, l'esponente è il valore che occuperà 8 bit della nostra parola, incluso il segno, quindi in una modalità di rappresentazione che permetta di avere sia numeri positivi che numeri negativi. E infine la mantissa, nella forma normalizzata, quindi con la virgola, una posizione predefinita, e la mantissa, come sappiamo, occuperà gli ulteriori 23 bit a disposizione. Di fatto si tratta di una rappresentazione in modulo e segno, dal momento che il segno del numero occupa un bit separato dal resto. E quindi in sequenza porremo prima il segno, poi l'esponente e successivamente la mantissa, e questo ordine non è casuale, perché quando si effettueranno dei confronti fra numeri, la prima cosa che guarderemo dei numeri che dobbiamo confrontare sono i segni. Se questi sono diversi, abbiamo già l'indicazione di quale numero è più grande e quale è più piccolo. Se invece sono uguali, si guarderà l'esponente, perché l'esponente è l'ordine di grandezza, ci dice quanto il numero in sostanza è grande o quanto è piccolo. E quindi, se e solo se sia il segno sia l'esponente saranno stati uguali, saremo nelle condizioni di guardare le mantisse per confrontare i numeri. E questo è il motivo per cui l'ordine proposto è segno, esponente, mantissa. Quindi in generale ogni numero numero in virgola mobile sarà rappresentato nella forma, come vedete nella trasparenza, meno 1 elevato al segno per le cifre significative, per la base 2 elevato all'esponente. Torneremo su questo argomento, però vi anticipo fin d'ora che adottare questa forma di rappresentazione estende in maniera enorme, in maniera straordinaria, l'intervallo di rappresentazione. Se usando 32 bit, lavorando ad esempio in complemento 2, quindi con gli interi, potevamo avere un massimo rappresentabile dell'ordine di circa di poco più di 2 miliardi, quindi di un numero dell'ordine 10 alla 9, lavorando in virgola mobile in questa rappresentazione, vedremo che potremo rappresentare numeri che arrivano fino all'equivalente di 10 alla 38. La domanda è: come è possibile ottenere questo risultato se il numero di bit che abbiamo a disposizione è lo stesso? E quindi se il numero di configurazioni diverse, zeri uni che possiamo comporre, è comunque 2 alla 32? La risposta a questa domanda è molto semplice. Nella rappresentazione in virgola mobile non abbiamo una rappresentazione precisa di ogni numero che possiamo rappresentare. Noi rappresenteremo solo 2 alla 32 configurazioni diverse. Ognuna di queste rappresentazioni rappresenterà tutti gli infiniti numeri che differiscono meno di quanto la mantissa non ci permette di rappresentare. Quindi ogni rappresentazione, ogni configurazione rappresenterà una sorta di punto di accumulazione in cui ricadono tutti i numeri che differiscono per meno di 2 alla meno 23, se 23 sono i bit della mantissa. Come potete immaginare, anche in virgola mobile esisterà il problema di voler rappresentare numeri che siano più grandi del massimo rappresentabili o più piccoli del minimo rappresentabile. Questa condizione, come sappiamo, si chiama overflow, vuol dire che nella formula che vedete rappresentata abbiamo superato l'estremo superiore o abbiamo superato l'estremo inferiore, E quindi, siccome qui abbiamo fondamentalmente un prodotto, noi potremo capire qual è il massimo valore rappresentabile, immaginando di avere il massimo valore per la mantissa, il massimo valore per l'esponente. L'overflow si ha anche per i numeri negativi, quindi vuol dire numero che ha la massima mantissa e il massimo esponente, ma segno meno. Quando parliamo di virgola mobile, però, andiamo incontro a un altro evento anomalo. Quello che può succedere è che il numero che noi vogliamo rappresentare rappresenta una frazione non nulla, molto molto piccola, ma diversa da zero. E quindi in particolare avremo il più piccolo numero positivo rappresentabile diverso da zero nella formula proposta quando la mantissa avrà assunto il minimo valore e l'esponente, il fattore di scala, avrà assunto anche lui il minimo valore. Quindi questo sarà il minimo valore rappresentabile che sia diverso da zero in maniera duale. Il discorso si ripete e per il massimo valore negativo diverso da zero. Questa condizione si chiama underflow. Quando, se vogliamo rendere meno probabile l'underflow o l'overflow, come intuite nell'ultima riga della trasparenza numero 90, possiamo fare riferimento alla doppia precisione di rappresentazione. La doppia precisione di rappresentazione permette di estendere l'intervallo sia verso i valori grandi o piccoli, positivi o negativi che siano, ma anche permettono di avvicinarsi allo zero, perché dedicano un maggior numero di bit, in particolare all'esponente, ma anche alla mantissa, quindi ci permettono di avere un numero rappresentato in modo più accurato, più preciso, ma anche un numero che può diventare molto più grande o molto più piccolo, oppure che si avvicina molto allo zero. Quindi, benché la doppia precisione incrementi di molto l'intervallo di rappresentazione, il suo principale vantaggio consiste nella maggiore accuratezza, perché può contare su un numero molto più ampio di bit nella mantissa. Questo formato ha una varietà generale in Y-DOTA e questo standard che si chiama IS-54 viene utilizzato a partire dagli anni 80 di fatto da tutti i processori e questo standard ha aumentato in maniera importante sia la facilità di trasferimento di programmi scritti per processori di per calcolatori differenti, sia la qualità dell'aritmetica. Passiamo ora alla slide numero 91. Come già abbiamo visto a fondamenti di informatica, un numero in binario deve essere rappresentato in forma normalizzata, quindi avere solo le cifre significative, non deve avere zeri non significativi, e le cifre significative devono essere collocate in una posizione predefinita rispetto alla virgola. Quindi, didatticamente, a fondamento informatica, si ipotizzava di avere numeri nella forma 0, virgola, cifre significative. Quindi, immaginando che la prima cifra dopo la virgola fosse un numero diverso da 0, quindi un 1. Allora, quando si rappresenta nello standard IS-54, quello che accade è che si effettua una traslazione in meno o in più a seconda della direzione per riportarsi nella forma 1, virgola. E siccome questa prima cifra significativa deve essere comunque un 1, questo numero viene sottinteso. Come leggete nella trasparenza, l'1 iniziale, l'1 principale, quello più pesante, viene sottinteso per rendere possibile rappresentare il mio numero con un bit di fatto in più. Quindi è come se avessimo 24 bit, perché ne abbiamo uno sottinteso e la frazione, la parte che esegue la virgola, occupa i restanti 23 bit. E quando andiamo in doppia precisione è come se avessimo 53 bit, uno per l'uno sottinteso, 52 ulteriori per la parte restante. Questo quindi vuol dire che il più piccolo valore che riusciamo a rappresentare come cifre significative è 1 seguito da tutti i zeri, in cui l'uno iniziale, l'uno prima della virgola, viene sottinteso. Il più grande numero rappresentabile sarà 1,111 tutti uni, e quindi fondamentalmente avremo un intervallo di variabilità che si colloca fra 1 e 1, tutti uni, che è un numero che tende a 2. però di riflettere sul fatto che sottintendere un 1 comporta un problema. Il problema è che lo 0, il numero 0, non sarebbe più rappresentabile, perché il numero 0 non ha alcun 1 nella sua rappresentazione, e perché ciò, e perché la rappresentazione dello 0 si possa effettuare, si è dedicata una configurazione ben precisa per la quale non si applica, alla quale non si applica la formula. Questa configurazione è quella composta da tutti i zeri. Quindi quando troveremo tutti i zeri nei 32 bit o nei 64 bit della singola o della doppia precisione, non si applicherà la formula sottintesa nella rappresentazione in virgola mobile, bensì si capirà che quello che stiamo rappresentando è il numero 0, che altrimenti non sarebbe rappresentabile, visto che abbiamo sottinteso comunque l'1 iniziale, la forma che abbiamo definito forma normalizzata. Consegue quindi che tutti i zeri rappresenta il valore 0. Quando invece il numero che avremo non avrà tutti i zeri, dovremo applicare la formula di rappresentazione che, capite, è leggermente diversa da quella che abbiamo visto a metà della slide numero 90, perché questa volta dobbiamo recuperare l'1 sottinteso e quindi aver sottinteso questo 1 iniziale, quello che viene chiamato nella trasparenza 91 il leading bit, vuol dire che la nostra formula diventerà meno 1 elevato al segno per 1 più la mantissa, 1 più quello che troviamo nei 23 bit o nei 52 bit della mantissa. Tutto questo deve essere poi moltiplicato per 2 elevato all'esponente. Ora il problema che ci poniamo è quello di capire come rappresentare l'esponente, perché dobbiamo trovare una modalità di rappresentazione che sia comoda per rappresentare numeri che hanno l'esigenza di essere sia positivi sia negativi. E qui potremmo immaginare di utilizzare, come in maniera didattica, fondamenti di informatica si proponeva, la rappresentazione in complemento 2 per l'esponente. Ma se faremo questo, ci troveremo davanti a un piccolo problema, che i numeri positivi nella costruzione sequenziale delle nostre cifre binarie verranno prima rispetto ai numeri negativi, perché sappiamo che nella linea di rappresentazione dei numeri in complemento 2 noi abbiamo i numeri che hanno la prima metà delle configurazioni dedicate ai numeri positivi, tutti i numeri che cominciano con 0. Quando andiamo nella seconda parte intervallo, quindi i numeri che cominciano con 1, che vengono dopo nella costruzione sequenziale che abbiamo citato, invece sono i numeri negativi. E quindi 1 seguito da tutti i zeri sarà il più piccolo dei negativi. E così via a crescere, fino ad arrivare a tutti i uni, che come sappiamo rappresenta meno 1. Questo tipo di rappresentazione non è comoda per effettuare i confronti, perché non possiamo a colpo d'occhio capire quale numero è più piccolo e quale è più grande. Sarebbe bello trovare una rappresentazione che ci permetta di avere configurazioni ordinate. La prima configurazione, il più piccolo dei negativi, via via crescere fino all'ultima configurazione, la più grande dei positivi. Quindi tutti i zeri, il minimo negativo, tutti gli uni, il più grande dei positivi. Come sappiamo, la rappresentazione che soddisfa questo desiderio è quella che si chiama notazione polarizzato, notazione eccesso. Lo standard IS-54 usa questa notazione con una polarizzazione pari a 127, quindi a 2 alla 7 meno 1. Se invece lavoriamo in doppia precisione, come indicato alla slide numero 91, la polarizzazione è data da 2 alla 10 meno 1, quindi 1023. In conclusione, la formula di rappresentazione per i numeri in virgola mobile normalizzati rispettosi dello standard IS-54 è quella che è riportata nella trasparenza. Meno 1 elevato al segno per 1 più le cifre che sono presenti nella mantissa per 2 elevato all'esponente da cui dobbiamo togliere la polarizzazione per ritornare al valore originario. Vedete, guardiamo insieme l'esempio riportato nella parte bassa della trasparenza. In questo caso abbiamo l'interesse, la necessità di rappresentare 0,75. Come sappiamo, 0,75 è uguale a 3 quarti, anzi, qui, anzi scusate, meno 0,75 meno 3 quarti, e come sappiamo questo numero convertito in binario attraverso il metodo della moltiplicazione dà luogo alla rappresentazione binaria meno 0,11, che opportunamente normalizzata darà luogo al numero meno 1,1 per 2 alla meno 1, dove, come potete immaginare, l'1 che precede la virgola verrà sottinteso. È quello che si chiama hidden bit. Allora, detto questo, si tratterà di capire come rappresentare l'esponente. L'esponente meno 1, sapete che si rappresenta grazie a uno spostamento pari a 127. Quindi quello che faremo sarà sommare a meno 1 127, otterremo 126 come indicato nella trasparenza, e 126 come rappresentazione binaria sarà 0 seguito da 6 uni e 0 in fondo. Quindi il numero che rappresenta in virgola mobile in singola precisione secondo lo standard IEEE 54, il numero decimale 0, meno 0,75 sarà 1, che rappresenta il segno, quindi negativo, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, che rappresenta l'esponente, quindi 0, 6 volte 1, 0 ancora per rappresentare l'esponente, e infine 1 seguito da tutti i zeri per la mantissa, perché l'1 prima della virgola lo assumiamo come sottinteso. Torneremo a breve su alcuni aspetti di teoria. Mi preme però ora vedere insieme con voi, presentare e discutere il funzionamento delle principali istruzioni in virgola mobile presenti nel set di istruzioni del professore MIPS. Quindi vi prego di passare alle slide aggiuntive, in particolare di riferirvi alle slide numero 23 e poi 24, che sono i due addenda alla slide numero 91. Allora, la prima cosa da notare è questa: il MIPS implementa sia le operazioni in virgola mobile per la singola precisione, ma anche per la doppia precisione, e in questo caso usa un insieme di registri ad hoc per lo scopo. Quindi i registri base sono quelli interi che conosciamo, i registri S, i registri T, i registri A, i registri V e così via. Per la virgola mobile invece si usa un banco apposito di registri che vengono chiamati registri F, first upper float. Quindi in particolare i registri in virgola mobile che potremo utilizzare saranno identificati da dollaro, come sempre, F seguito da un numero che può variare da 0 a 31. Quindi F0, F1, F31. Badate bene che questi sono 32 registri utilizzabili in singola precisione. Tuttavia, quando lavoreremo in doppia precisione, quello che accadrà è che potremo utilizzare solo i registri con indice pari, quindi solo F0, F2, F4, F30, perché nella realtà i registri utilizzati saranno due, quello con indice pari che abbiamo identificato e il successivo. Quindi, lavorando in virgola mobile, quando scriveremo nelle nostre istruzioni F8 intenderemo che verrà fatto uso, verranno utilizzati i registri F8 ed F9. Quindi nella sintassi delle istruzioni in doppia precisione che fra un momento vediamo, non potremo veder comparire registri con numero d'ordine dispari, perché ogni numero dispari è associato al numero pari precedente. Le istruzioni aritmetiche che vedete sono di facilissima interpretazione. Avete visto nella trasparenza che abbiamo due colonne, una riguarda la singola precisione e una riguarda la doppia, e il codice mnemonico delle operazioni è esattamente la replica di quello che abbiamo visto per gli interi, modificato attraverso l'aggiunta di punto S per la singola precisione, punto D per la doppia precisione. Quindi add.S, add.D, sub.S, sub.D, mul.s, mul.d, d.s, d.d. Notate per cortesia che, seppur vero che apparentemente appaiono tre registri nelle istruzioni, questo è vero per quanto riguarda la singola previsione, non è vero per quanto riguarda la doppia, perché l'indicazione dei tre registri sottintende l'automatico utilizzo di tre registri ulteriori, quelli che permettono di rappresentare la doppia previsione. Quindi nella prima espressione che vedete, add.d, $F0, $F2, $F4, in realtà stiamo usando F2 ed F3 come primo operando in doppia previsione, F4 ed F5 come secondo operando in doppia previsione, e avremo immagazzinato il risultato in F0 e F1, ovviamente su 64 bit, quindi in doppia previsione. Un punto che deve essere comunque tenuto in conto dai progettisti quando prendono decisioni riguardanti l'aritmetica in virgola mobile è se usare gli stessi registri delle istruzioni intere oppure usare un insieme apposito per la virgola mobile. Questa è la scelta del MIPS, quella di utilizzare dei registri dedicati. Allora, la domanda che forse qualcuno si porrà è la seguente: ma se noi abbiamo in questo processore non 32 bit, ma 64 bit, 32 per l'intero e 32 per la virgola mobile, come sarà possibile non modificare drasticamente i formati che fin qui abbiamo introdotti? Che facevano riferimento a solo 5 bit per l'identificazione di un registro? La risposta è molto semplice. La risposta è la seguente: vengono utilizzati codici operativi e ovviamente istruzioni diverse per gli interi e la virgola mobile. Quindi gli stessi 5 bit che identificano un registro intero identificano anche un registro float. Sarà il codice operativo che mi permetterà di capire a quale banco fare riferimento. Quindi, ad esempio, 5 bit a 0 nel campo dei registri, per le istruzioni intere vorranno dire fare riferimento al registro 0, il registro che è 0, che come sappiamo ha il numero d'ordine 0. Viceversa, per i codici operativi che faranno riferimento alla virgola mobile, questo sarà l'identificativo numerico del registro F0, quindi andremo a pescare in un banco o nell'altro in base al codice operativo. Separare registri in due banchi, come avete capito, ha il vantaggio che mi bastano 5 bit per rappresentare uno oppure l'altro, con un piccolo costo legato a un lieve incremento nel numero di istruzioni diverse che dobbiamo codificare in binario. Detto in termini diversi, si è deciso di usare registri differenti, i registri F0 a F31 per la virgola mobile, con delle istruzioni ad hoc. E quindi un numero doppio di registri, senza modificare il numero di bit necessari per identificarli, visto che le istruzioni sono diverse. Come potete intuire, l'impatto maggiore si avrà nella creazione di un insieme separato di istruzioni per il trasferimento dati. Perché, come potete immaginare, come vedremo nella slide numero 34, quando vogliamo trasferire dei dati, leggere dalla memoria o scrivere in memoria, avremo una duplice esigenza. Da un lato vorremmo identificare un registro float nel quale incamerare il risultato della lettura o dal quale prelevare il dato in fase di scrittura. Ma dall'altro ci servirà un registro intero per identificare la posizione di memoria, perché quando andremo in memoria l'indirizzo è un numero intero che ovviamente sarà privo di segno e che quindi si appoggerà sulla rappresentazione in valore assoluto. Passiamo quindi alla trasparenza numero 24, che è l'addendum numero 2 alla slide numero 91. E qui troviamo le due istruzioni incluse nel set delle istruzioni di lettura e scrittura da memoria. Le due istruzioni sono LWC1, che sta per Load Word Coprocessor 1, perché l'unità che lavora in virgola mobile era vista nel primo processore MIPS come un coprocessore in qualche maniera indipendente. $F1, che è il destinatario del trasferimento, virgola 100, e in parentesi $S2, che rappresenta l'indirizzo al quale, come sappiamo, dobbiamo sommare l'offset, quel 100 lì riportato, che come sappiamo è un numero complemento 2 e che, come sappiamo, subisce l'estensione del segno. Ovviamente il formato di questa istruzione è il formato I, come accade per qualunque istruzione di lettura dalla memoria. Analogo il discorso per l'istruzione riportata sulla destra della tabella, la store word. In questo caso il ruolo di sorgente e destinazione viene scambiato. Vi prego di notare che quando il codice operativo identifica questa istruzione, si farà riferimento a uno dei due campi che identificano i registri per il banco dei registri in virgola mobile, quello che in queste istruzioni ci permette di capire che dobbiamo interagire con F1. L'altro campo da 5 bit per l'altro registro farà riferimento all'altro banco, quello dei registri interi, negli esempi registro S2, perché questo registro, come abbiamo appena detto, conterrà l'indirizzo di memoria da usare come riferimento per la lettura, per la scrittura, ovviamente opportunamente modificato grazie all'offset. Il confronto in virgola mobile è abbastanza diverso rispetto a quello che accade per gli interi. Negli interi noi confrontavamo due registri per vedere se avevamo l'uguaglianza o la disuguaglianza, e la condizione di minore, maggiore, maggiore, uguale e così via si doveva creare attraverso un'unica istruzione che era la set on less than, magari nella versione che gestisce tre registri, oppure quella che gestisce due registri e un dato immediato, che come sappiamo era la set on less than immediate, SLTI. In questo caso il discorso è differente perché di fatto avremo ancora delle istruzioni di salto condizionate, che vediamo fra un momento, ma preventive a queste ci saranno delle istruzioni di confronto. Le istruzioni di confronto, come vedete in tabella, hanno la sigla C, punto, la condizione di nostro interesse, punto S, per confronto in singola previsione, ovviamente corredato da due registri, e quella X che vedete nella trasparenza rappresenta le possibili condizioni che permettono di settare un flag. Queste condizioni sono equal, not equal, less than, less or equal than, greater than, greater or equal. Quindi le condizioni di uguale, diverso, minore, minore uguale, maggiore, maggiore uguale. Una volta eseguita la compare, che può essere in singola precisione, quindi usando due registri, nell'esempio F1 e F4, ma può essere anche in doppia precisione, nell'esempio F2 e F4, che come sappiamo però sottintendono l'utilizzo di F3 affiancato ad F2, F5 affiancato ad F4. Quindi, come dicevo, dopo aver eseguito la compare, verrà settato un flag, un indicatore. Questo indicatore verrà letto dalle istruzioni di branch if true o branch if false, che sono le due istruzioni riportate nella tabella sottostante che parla delle istruzioni di salto. Quindi in particolare BC1T, ipoteticamente 25, ma noi useremo ovviamente un'etichetta, anzi l'assemblatore accetterà solo un'etichetta, vorrà dire salta branch if true, quindi on floating point true come scritto, oppure BC1F, etichetta ancora una volta, branch on floating point false. Quindi salta se è vero, se era vero il confronto precedente, oppure se il confronto precedente era falso. Vi prego di notare per cortesia che su qualche edizione del libro c'è stato un errore nella versione italiana, l'1 è stato non erroneamente riportato come L perché assomiglia, ma non è BCLT o BCLF, ma BC1T, BC1F, la sintassi corretta. Passiamo ora alla slide numero 92 del gruppo delle slide principali di Hennessy e Patterson. E prima di commentare quanto è riportato in questa trasparenza, dobbiamo riflettere, dobbiamo tenere ben presente che a differenza di quando lavoriamo con gli interi, per i quali è possibile avere una rappresentazione esatta di ogni numero compreso tra il minimo valore, tra il più piccolo valore e il valore più grande, che sia con o senza segno è rilevante, per i numeri in virgola mobile invece abbiamo normalmente delle approssimazioni dei numeri che possono correttamente essere rappresentati. La ragione di questa affermazione sta nel fatto che, lavorando ad esempio in doppia precisione, esistono infiniti numeri che si collocano tra 0 ed 1, ma non più di 2 alla 53 di questi possono essere rappresentati esattamente in doppia precisione, visto che sappiamo che la mantissa si compone di 52 bit, che in realtà sono 53 a seguito dell'idem bit, dell'utilizzo dell'idem bit, il bit nascosto, l'1 preliminare. Quindi la cosa migliore che si può fare è trovare la rappresentazione più vicina al numero effettivo. Per questo lo standard propone diverse modalità di che permettono di scegliere l'approssimazione desiderata. In particolare sono 4 e a queste faremo un breve cenno fra poco. L'arrotondamento sembra un'operazione abbastanza semplice, ma eseguire un arrotondamento accurato richiede dei circuiti che tengano conto di bit aggiuntivi. Ad esempio, se abbiamo dei calcoli e in ognuno dei risultati intermedi che produciamo semplicemente tronchiamo al numero di bit che abbiamo a disposizione, rischiamo di avere un risultato che si modifica in maniera significativa rispetto al caso in cui abbiamo prestare attenzione a effettuare il miglior arrotondamento immaginabile. Per questo, lo standard IS-5.4 mantiene sempre 2 bit aggiuntivi a destra, ulteriori rispetto ai numeri dei bit che abbiamo a disposizione durante i calcoli intermedi, e questi 2 bit si chiamano arrotondamento e guardia. Perché voi possiate comprendere appieno l'importanza del problema, vi propongo il caso della rappresentazione in binario del numero 0,1 decimale. È un esempio che anche a fondamenti informatica abbiamo citato. 0,1 in decimale, se convertito in binario, produce un numero periodico che vede il ripetersi di 1100 all'infinito. Se noi rappresentiamo questo numero in virgola mobile in singola precisione, arriveremo in corrispondenza degli ultimi bit, quelli meno significativi della mantissa, ad avere 1100 1100. Se noi troncassimo senza guardare nulla, ovviamente l'ultimo bit sarebbe 0. Ma guardando i bit successivi, quelli che non trovano posto nella rappresentazione, ci accorgiamo che i 2 bit successivi valgono entrambi 1. Questo in qualche maniera ci dice che commetteremo un errore più piccolo se l'ultimo bit, invece che essere 0, è un 1. E quindi in particolare se gli ultimi bit citati saranno diventati 1100, non 1100, ma 1101, perché l'ultimo bit ad 1 riduce l'errore derivante da un drastico troncamento. Quanto vi dico lo si può riscontrare quando si scrivono dei programmi. A titolo di esempio, io ho scritto un piccolo programma in cui ho continuato a sommare iterativamente il numero 01. Se uno va a guardare nella rappresentazione in decimale il risultato di questa operazione, si accorge che dopo un certo numero di operazioni il valore non è più esattamente quello che si immaginava, ma è lievemente inferiore e in altri istanti è lievemente superiore. Perché questo? Perché l'operazione di arrotondamento cerca di minimizzare l'errore singolo. Ovviamente, gli errori che comunque si commettono possono accumularsi e quindi un piccolo arrotondamento in difetto, quando si va a propagare, dà luogo a un risultato che magari va a inficiare delle cifre che sono molto più alte, perché ovviamente gli errori si vanno a accumulare. In maniera simile, può accadere che un piccolo errore in eccesso, cumulandosi, interferisca con le cifre più significative del numero che stiamo considerando. L'altra cosa su cui vi invito a fare attenzione è come ottenere il risultato delle operazioni quando si lavora con numeri in virgola mobile. Se per quanto riguarda il prodotto, la divisione, tutto è abbastanza semplice, quando vogliamo effettuare un prodotto o una divisione, moltiplichiamo o dividiamo le mantisse, sommiamo o andiamo a sottrarre gli esponenti e infine, se la mantissa non è ottenuta, non è nella forma normalizzata, dobbiamo opportunamente traslarla e aggiustare l'esponente per avere l'esponente corretto. Quando facciamo la somma e la sottrazione le cose sono un po' più delicate, perché dobbiamo rendere la parte significativa del nostro numero, quindi le cifre compaiono nella mantissa, di pari peso per poter effettuare la somma, per poter effettuare l'incolonnamento, per poter effettuare la somma e la sottrazione. E per far ciò l'esponente più piccolo deve essere reso uguale al più grande, spostando la mantissa verso destra del numero di cifre pari alla differenza che intercorre tra gli esponenti. Quindi bisogna fare uno shift per ottenere il corretto incolonnamento. A questo punto le mantisse hanno cifre che hanno pari peso e quindi possono essere sommate e sottratte come prima, se necessario, la mantissa viene rinormalizzata e l'esponente viene corretto. Però bisogna fare attenzione perché nello shift si potranno perdere alcune cifre che sono le cifre meno significative del numero più piccolo. Questo problema può dar luogo a risultati veramente paradossali. In particolare ricorderete l'esempio che a fondamenti di informatica vi ho proposto, in cui in maniera forse provocatoria vi dicevo: io devo sommare tre numeri, x, y e z. Magari annotate l'esempio che vi sto proponendo perché poi vi sia chiaro il motivo per cui il risultato è incongruente. Immaginiamo che x valga, sia un numero grande, 10 alla 30, che y sia meno 10 alla 30 e che z valga 1. Allora la domanda è: possiamo fare prima la somma fra x ed y e poi la somma di tutto quello che risulta con z? È la stessa cosa, si ottiene lo stesso risultato se sommiamo prima y e z e poi sommiamo questo risultato ad x. Allora, se noi sommiamo x ed y, abbiamo 10 alla 30 meno 10 alla 30, che ovviamente dà come risultato 0. Fra l'altro, 10 alla 30 e meno 10 alla 30 sono numeri che hanno lo stesso fattore di scala, quindi non richiedono nessuna traslazione. E quindi 10 alla 30 meno 10 alla 30 uguale 0, 0 più 1 fa 1. Ora però provate a immaginare il caso, l'altro caso, quello in cui io dica: io prima sommo meno 10 alla 30 più 1 e quello che ottengo lo sommo a 10 alla 30. Quanto fa meno 10 alla 30 più 1? Siccome meno 10 alla 30 dal punto di vista del valore assoluto, del peso, del significato è molto più grande di 1, nel momento in cui incolonneremo 10 alla 30 ed 1, quello che accadrà è che meno 10 alla 30 più 1 darà come risultato meno 10 alla 30, perché si richiederebbero, se fate due conti, un centinaio di bit che nella mantissa non sono presenti. Quindi, traslando l'1 per poterlo correttamente incolonnare a 10 alla 30, ci ritroveremmo a perdere quest'1. E a quel punto 10 alla 30 meno il risultato di questa operazione, che è meno 10 alla 30, ovviamente fa 0. Il risultato è che abbiamo ottenuto un risultato totalmente differente effettuando la prima somma di x più y e poi aggiungendo z, rispetto al caso in cui abbiamo sommato y e z e poi abbiamo aggiunto x. Quindi il problema dell'arrotondamento è da tenere in grandissima considerazione, per non trovarci in difficoltà davanti a risultati totalmente incongruenti. Tutto questo nasce dal fatto che in virgola mobile abbiamo voluto rappresentare numeri estremamente grandi o estremamente piccoli, quindi abbiamo voluto allargare molto l'intervallo di rappresentazione, ahimè, pagando in precisione di rappresentazione. Quindi, tornando alla slide numero 92 del nostro corso, la prima frase dice: le operazioni sono talvolta un po' più complicate e bisogna fare grande attenzione. Oltre ad avere la condizione di overflow, potremmo possiamo avere la condizione di underflow. Quindi, oltre ad avere un numero che in valore assoluto diventava troppo grande, possiamo avere un numero che in valore assoluto diventava troppo piccolo, ma non ancora zero, e quindi non più rappresentabile. L'accuratezza può essere un grande problema, e come anticipato, questo standard si appoggia su due bit ulteriori, oltre a quelli che riusciamo a presentare nel numero, oltre ai nostri bit messi a disposizione dalla mantissa, e questi due bit si chiamano guardia e arrotondamento. E abbiamo quattro modalità di arrotondamento possibili, fra cui si può ipoteticamente scegliere. Arrotondamento sempre al valore superiore, quindi verso più infinito. Arrotondamento sempre al valore inferiore, quindi verso meno infinito. Troncamento e arrotondamento al valore pari più vicino. Un'altra caratteristica dello standard è quella di permettere la gestione di casi particolari, casi speciali. In fondo, un caso di questo tipo l'abbiamo già citato, è la rappresentazione dello zero. Cioè, abbiamo detto che la formula di rappresentazione dei nostri numeri in virgola mobile, che è meno 1 elevato al segno per, aperta parentesi, 1 più la mantissa, chiusa parentesi, per 2 elevato a, esponente meno la polarizzazione, non si applica quando tutti i bit valgono 0. Perché in questo caso questa configurazione particolare vogliamo che rappresenti il numero 0. Allora, quando ci troviamo davanti a, per esempio, quello che c'è scritto sulla trasparenza, voglio dividere un numero positivo per 0, invece che avere una sorta di interruzione, una segnalazione di condizione impossibile, sarebbe gradevole poter rappresentare più o meno infinito in base al segno. L'altra domanda è, io potrei anche trovarmi la condizione di dividere 0 per 0, oppure di effettuare la differenza di infinito meno infinito. Allora la domanda è, in questi casi qual è il risultato? Sono quelle che chiamiamo forme indeterminate. Anche questo è un caso gestito dalla rappresentazione in virgola mobile secondo lo standard IS-5.4. E cioè, vogliamo poter rappresentare quelli che si chiamano not a number, non è un numero, che sa indicare di fatto le forme indeterminate. E quindi, in qualche maniera, poter avere indicazione di quello che è accaduto. Completiamo l'analisi della slide numero 32, leggiamo il testo qui presente e poi andremo a guardare l'ultima slide aggiuntiva delle nostre lezioni. Come qui è scritto, ci sono una serie di altre complessità che vengono introdotte nello standard. Implementare lo standard può essere tricky, vuol dire difficile, complesso, però bisogna stare attenti, perché non usare lo standard può essere ben peggio, e qualcuno di voi ricorderà il baco del Pentium che costò ad Intel una penalizzazione fortissima dell'immagine e dei grandissimi danni economici, perché quando il Pentium venne proposto sul mercato era stato commesso un errore di progettazione che non teneva conto di una di queste condizioni particolari. Intel commise l'errore di accorgersi del problema a un certo punto che venne segnalato, ma di tenerlo nascosto perché riteneva fosse poco probabile il suo presentarsi. Così non fu e si evidenziò che fare eseguire programmi su processori differenti produceva risultati differenti, e questo ovviamente era incompatibile con la natura deterministica dell'esecuzione degli algoritmi. Passiamo ora alla slide numero 25 delle slide aggiuntive, che come anticipato è il primo e l'unico addendum alla slide numero 92. Vi ho già detto che lo standard IS-5.4 è pieno di accorgimenti che cerco di mantenere la massima accuratezza, e vi ho anche detto che la formula precedentemente citata si può applicare solo al caso in cui i numeri siano normalizzati ma non si applica sempre. Alcuni casi anomali devono essere gestiti. Questa tabella ci riporta una serie di cose che in parte abbiamo già anticipato e qualcosa di nuovo che rappresenta l'ultimo argomento concettuale su cui dobbiamo fermarci a riflettere per trovare una soluzione. Allora, guardate insieme con me la prima riga di questa tabella. Questa prima riga dice che quando abbiamo esponente e mantissa uguali entrambi a 0, in singola o in doppia precisione, il numero rappresentato è 0. Se lo volete, il segno ci permette di differenziare tra 0 positivo e 0 negativo, ma questo è poco significativo. Guardiamo per favore le ultime due righe in coda alla trasparenza. La penultima ci dice che quando l'esponente assume il valore massimo, quindi 255, che vuol dire tutti uni negli 8 bit messi a disposizione, oppure 2047 in caso di doppia precisione, quindi tutti uni negli 11 bit messi a disposizione per l'esponente, se la mantissa vale 0, questa è la condizione di più o meno infinito. Ovviamente non stiamo applicando la formula rappresentativa dei numeri normalizzati. Stiamo dicendo, uso l'esponente massimo come flag, come indicatore. L'esponente massimo accoppiato alla mantissa identicamente uguale a 0 mi dice che quel numero è infinito. Il bidisegno, se sarà 0, mi dirà che quello era più infinito. Se sarà 1, mi dirà che quello era meno infinito. Guardate l'ultima riga riportata in tabella. Questo è il caso, se vogliamo, è un caso simile, ma duale rispetto al precedente. Ancora una volta, il massimo esponente non l'abbiamo utilizzato per le rappresentazioni normali, ma il massimo esponente accompagnato da una mantissa diversa da 0 ci dice che ci troviamo davanti alla condizione, alle forme indeterminate, alle condizioni di not a number. Quindi, da quello che fin qui vi ho detto, se troviamo tutti uni nell'esponente, non applichiamo la formula. Se troviamo tutti zeri nell'esponente, per il momento abbiamo dato giustificazione della sola prima riga, quella che rappresenta lo 0. Fra un momento daremo spiegazione anche della seconda riga, che è quella corrispondente ad esponente identicamente uguale a 0, ma mantissa diversa da 0, quelli che qui sono denominati subnumber. Capiremo per bene cosa vogliono dire e capiremo per bene quando si usano e come questi sono rappresentati. La riga centrale della tabella ci riporta alla condizione ordinaria. Quando l'esponente assume qualunque valore, escluso il primissimo, tutti 0, escluso l'ultimo in fondo, tutti 1, quindi quando il mio esponente, se rappresentato con 8 bit, varia da 1 a 254, come rappresentazione in valore assoluto, che sappiamo essere stata oggetto di polarizzazione, quindi vuol dire che 1 equivale a meno 126. 2 meno 125 e così via, fino ad arrivare a 254, che essendo stato polarizzato con polarizzazione 127 vuol dire più 127. Allora, quando l'esponente ricade in questo intervallo 1,254, quale che sia la mantissa, siamo di fronte a un numero normalizzato e quindi per capire quanto vale questo numero ci basterà applicare la formula meno 1 elevato al segno per 1 più la mantissa, il risultato di questa somma deve essere moltiplicato per il fattore di scala, per 2 elevato all'esponente, che siccome è stato polarizzato, deve essere riportato nella condizione ordinaria, sottraendo 127 o 1023 al nostro valore. Vi chiedo ora di provare a calcolare insieme con me qual è il più grande numero rappresentabile? Positivo. Ovviamente il più piccolo numero rappresentabile sarà esattamente quello che otterremo col segno meno davanti. E poi ci chiederemo anche qual è il più piccolo numero positivo rappresentabile che sia diverso da zero. Allora, se avete in mente la formula di rappresentazione, noi avremo il massimo valore rappresentabile quando, con segno positivo, assumerà il massimo valore la parentesi che che è indicato come 1 più la mantissa. E quando contemporaneamente sarà massimo l'esponente positivo attribuito alla base 2. Allora, se ci pensate un momento, la più grande mantissa che noi possiamo rappresentare sarà composta da tutti i bit a 1. Quindi la parentesi che è riportata nella formula di rappresentazione darà luogo a 1 più 0,1111, eccetera, che tende a 2. Quindi possiamo dire che il primo fattore di questo prodotto tende a 2. La domanda è: qual è il massimo valore del fattore di scala? Beh, la risposta è 2 elevato a massimo esponente. Il massimo esponente che in forma normalizzata si può utilizzare, lo vedete in tabella, è 254, perché 255 lo stiamo dedicando per la rappresentazione di che situazione anomale. Quindi 254 che è stato polarizzato con polarizzazione 127 vuol dire più 127. Quindi il secondo fattore avrà massimo valore pari a 2 alla 127. Quindi 2 che è il massimo valore a cui tende la mantissa. Per 2 elevato alla 127 vuol dire che il massimo numero verso cui tendiamo è 2 alla 128. 2 alla 128 vi dico essere un numero dell'ordine di 3,4 per 10 alla 38. Se superiamo questo numero, andiamo in una condizione di overflow, che, badate bene, vuol dire produrre la rappresentazione di infinito. Quindi, se noi scriviamo un programma e il valore che otteniamo in un ciclo in cui magari continuiamo a fare dei prodotti di numeri positivi, se ci troviamo in questa condizione, vedremo comparire più infinito all'interno del nostro registro che immagazzina il risultato. Non abbiamo un'eccezione di overflow come accadeva in complemento a 2. Discorso simile vale per quanto riguarda il minimo numero rappresentabile. La domanda è: quanto varrà il minimo numero che noi potremmo rappresentare in forma normalizzata? Allora, per dare risposta a questa domanda, ancora una volta immaginiamo di avere la forma normalizzata e immaginiamo di avere il minimo valore sia per la mantissa sia per l'esponente. Allora, come potete immaginare, il minimo valore positivo, immaginando di lavorare sui positivi, poi il discorso si ribalta pari pari sui negativi, è quello che avremo quando la nostra parentesi 1 più la mantissa avrà il minimo valore rappresentabile la mantissa, tutti zeri. Quindi questa parentesi tenderà a produrre un fattore pari a 1, 1, tutti zeri e 1, identicamente uguale a 1, per 2 elevato al minimo esponente. La domanda è: quant'è il minimo esponente in forma normalizzata? Il minimo esponente è 1, perché lo 0 come esponente lo stiamo dedicando, per esempio, per rappresentare lo 0, ma anche qualcos'altro che sto per introdurre, che sono i subnumber. Quindi 0, tutti zeri e 1 in fondo, vorrebbe dire 1 in valore assoluto, ma siccome è stato oggetto di polarizzazione di spostamento, vuol dire meno 126 o vuol dire meno 1022 nel caso della doppia precisione. E quindi a questo punto il minimo rappresentabile come numero normalizzato diverso da 0 è dato da 1 per 2 alla meno 126. La domanda è: ma non potevamo, come mai non possiamo andare più in basso? Non possiamo andare più in basso perché c'è l'hidden bit, perché quell'1 davanti deve essere comunque recuperato nella forma normalizzata. Quindi, anche se la mantissa vale tutti 0, il minimo valore che potrà assumere la parentesi nella formula è 1. Allora, se mi avete seguito, dovete sapere che nello standard IS-54, nel tentativo di spremere ogni bit di precisione da ciascuna operazione in virgola mobile, lo standard permette ad alcuni numeri di essere rappresentati in forma che si chiama non normalizzata, quindi che non è rispettosa della formula che abbiamo visto e discusso. Quindi, piuttosto che accettare un buco tra lo 0 e il più piccolo numero normalizzato, che vi ho appena citato, quindi 2 alla meno 126, lo standard ammette dei numeri che si chiamano subnumber o numeri denormalizzati. Questi numeri hanno lo stesso esponente dello 0, quindi hanno tutti zeri nel campo esponente, ma questa volta hanno una mantissa non nulla. Una mantissa non nulla diversa da 0, in cui il meccanismo di recuperare l'1, l'idem bit, non deve essere applicato. Questo meccanismo permette di avere un numero che degrada in significato avvicinandosi allo 0, con un fenomeno che si chiama underflow graduale. Allora, tornando all'esempio che prima ho citato, in forma normalizzata il più piccolo numero rappresentabile è 1 per 2 alla meno 126. Ma se noi non recuperiamo l'idem bit, io potrei avere un numero ancora più basso, cioè la formula questa volta non deve essere meno 1 elevato al segno 1 più la mantissa per 2 elevato all'esponente meno la polarizzazione. No, questa volta io uso una formula diversa e dico meno 1 elevato al segno. Resta non 1 più la mantissa così come è rappresentata, quindi 0, per 2 elevato a meno 126 come fattore di scala fisso. Cosa vuol dire? In questo caso la minima mantissa significativa sarà una mantissa che avrà tutti i zeri fuorché l'ultimo, il meno significativo, che vale 1. La domanda è: se abbiamo 23 bit, cosa vuol dire 0,0000 ripetuto 22 volte e 1 in fondo? Vuol dire 2 alla meno 23. Allora, questo fattore che nasce senza recuperare l'idem bit, l'1 nascosto, lo usiamo come fattore moltiplicativo per il fattore di scala. E questo fattore di scala lo assumiamo senza alcun calcolo come 2 alla meno 126. La domanda che vi pongo è la seguente: cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che 2 alla meno 23 per 2 alla meno 126 fa 2 alla meno 149, che è un numero molto più piccolo rispetto al 2 alla meno 126 che è ottenibile con la forma normalizzata che recupera l'idem bit. Ovviamente il significato del termine underflow graduale a questo punto vi dovrebbe essere chiaro. Cosa c'è sotto i numeri denormalizzati? C'è il fatto che stiamo usando qualcuno dei bit della mantissa posizionato a 0 per far degradare, far diminuire il mio numero. Allora, la domanda che vi pongo è: quando io rappresento i numeri in forma normalizzata, qual è la precisione di rappresentazione? Ovviamente la precisione di rappresentazione è legata al numero di bit della mantissa e quindi l'ultimo dei bit, abbiamo 23 bit, l'ultimo dei bit vale 2 alla meno 23. Ma quando parliamo di numeri denormalizzati, vuol dire che alcuni dei bit, quelli iniziali della mantissa, servono per far diminuire il numero. Paradossalmente, il numero 2 alla meno 149 che poco fa ho citato è un numero sì rappresentabile, ma ahimè con un solo bit significativo nella rappresentazione, perché i primi 22 sono serviti a far degradare i numeri rappresentabili. E questo è il significato di underflow graduale. Noi avremo numeri che man mano che diventano piccoli, finché sono normalizzati, quindi finché ricadono nella condizione della riga centrale della tabella, sono numeri che stanno sfruttando tutti e 23 i bit della mantissa per rappresentare cifre significative. Ma poi, scendendo ancora verso lo 0, questo standard ci permette sì di diminuire il numero che rappresentiamo, ma man mano che ci allontaniamo da questa linea di demarcazione e ci avviciniamo allo 0, i numeri diventano via via più piccoli, ma diventano anche via via più imprecisi. Perché alcune delle cifre della mia mantissa, le prime, 2, 1, 5, 22, saranno gli zeri che fanno degradare il valore. E ovviamente, se assumeranno questo incarico, non saranno non sarà possibile in questi caricare nulla che rappresenti il valore numerico di ciò che vogliamo rappresentare. Spero che quanto vi ho detto sia comprensibile. Quello che vi faccio notare è che se ipoteticamente costruissi un ciclo in cui vado a moltiplicare un numero, non so, 10 alla meno 3 per se stesso, ottengo 10 alla meno 6, 10 alla meno 9, 10 alla meno 12 e continuo ciclicamente. Questo numero continua a scendere. Il numero di iterazioni che posso fare, il numero di prodotti che posso fare, ovviamente non è vincolato ai soli numeri normalizzati. Potrò usare i numeri denormalizzati, vuol dire che potrò fare alcune iterazioni in più. Il mio numero potrà arrivare a 2 alla meno 149. Ovviamente, man mano che via via che scendo, man mano che mi avvicino allo zero, il numero sarà meno preciso, però ancora rappresentabile. E ci sarà un valore, o ci sarà un numero di iterazioni dopo il quale il numero non è più rappresentabile, avremo l'underflow, e in questo caso l'underflow vuol dire che il risultato che otterremo sarà equiparato a zero. Quindi quando scenderemo al di sotto di 2 alla meno 149, quello che accadrà è che si andrà in underflow, siamo passati attraverso questa sorta di underflow graduale che mi ha fatto ancora scendere, perdendo in precisione. A un certo punto avremo l'underflow, che vuol dire che il numero è diventato più piccolo di 2 elevato alla meno 149. Per vostra curiosità, sappiate che 2 alla meno 149 è un numero dell'ordine di 1,4 per 10 alla meno 45. Quindi avremo una disparità di trattamento per i numeri grandi e per i numeri piccoli. Per i numeri grandi il numero massimo è dell'ordine di 3,4 per 10 alla 38, il numero più piccolo che equivale a 2 alla 128. Il numero più piccolo sarà quello equivalente a 2 alla meno 149, che se lo convertiamo in base 10 è 1,4 per 10 alla meno 45. Quanto detto ci permette anche di comprendere una scelta che è stata fatta e che fin qui non abbiamo motivato. Quando si rappresentano numeri in notazione polarizzata o eccesso, in particolare con 8 bit, ci si trova davanti a due possibilità: quella di polarizzare con 127 oppure di polarizzare con 128. Di fatto dobbiamo utilizzare un numero che rappresenta la metà dell'intervallo, ma partendo da 0. I numeri rappresentabili vanno da 0 a 255 e quindi la metà di 255 può essere assunta in difetto o in eccesso. Scegliere 127 vuol dire avere un negativo in meno e un positivo in più. I numeri vanno da meno 127 a più 128. Viceversa, scegliere 128 come polarizzazione vuol dire privilegiare i negativi, quindi avere numeri che vanno da meno 128 a più 127. Nella rappresentazione in virgola mobile, secondo lo standard IS-IS-54, si è preferito polarizzare con 127 e quindi sfruttare avere una configurazione in più per i positivi. Perché? Perché sul lato dei negativi esistono i subnumber e quindi se non esistessero i subnumber vorrebbe dire che abbiamo un positivo in più e un negativo in meno. In realtà la presenza di subnumber ci permette comunque attraverso il fenomeno dell'underflow graduale di scendere e quindi a questo punto abbiamo privilegiato il lato della rappresentazione che non poteva fruire di questa tecnica e quindi il lato dei positivi. E quindi questa è la motivazione per la scelta della polarizzazione con costante pari a 127, che quindi nel caso generico di n bit vuol dire 2 elevato ad n meno 1 meno 1. Con quello che abbiamo visto oggi abbiamo concluso gli argomenti di teoria del nostro corso. E quindi nella prossima lezione mi piacerà farvi vedere alcuni piccoli esempi di programma che applicano le considerazioni oggi proposte e oggi discusse, oggi affrontate.